The Wall con una sempre con le dita nella presa, sempre a parlarvi di tecnologia. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale e ora invece parliamo di luoghi in cui l'intelligenza artificiale o no fatica a trovare il proprio spazio per il modo in cui sono costruiti, che sono i social media. Insomma, abbiamo commentato già nelle settimane scorse una notizia sicuramente importante e significativa, che è stata quella del videomessaggio di Zuckerberg. Si dice ancora videomessaggio? È una cosa che non si dice da 25 anni.
Vabbè, noi lo diremo perché non si capisce.
Sì.
No, videomessaggio ha il vantaggio, nonostante sia una cosa intrinsecamente vecchia.
Quello della De Filippi, no? Quello è un videomessaggio, no? Quello dentro, no? Che c'è il video straziante. Quello è un videomessaggio.
Sì, sì, quello è il videomessaggio. Però dico, non se lo aprono il videomessaggio, anche perché il videomessaggio ha il vantaggio di essere neutro. Cioè, nel senso, non è specifico di una specifica applicazione, una specifica tecnologia.
Non è come il reel.
Sì, è come il floppy per indicare che stai salvando. Cioè, nel senso, ormai non lo uso più. Ormai non lo usa più nessuno. Siccome obsoleto, è abbastanza neutro per indicare tutto.
Certo. Mi sembra che non faccia una piega come discorso. Insomma, in questa missiva mandataci da Mark Zuckerberg, ci annunciava la svolta di Facebook, per così dire. Una svolta in cui Facebook si liberava dei programmi di inclusione e diversità interni, e dal punto di vista invece dei servizi che offre, quindi Facebook, Instagram eccetera, andavano, come dicono loro nel loro blog, con più libertà di parola e meno errori vuol dire semplicemente controllare meno, naturalmente, che è uno dei modi con cui, come si sa,
sicuramente fai meno errori,
chi non fa non falla e rientra in questa categoria. Un look ormai che impersona, diciamo, il nuovo Zuckerberg, da quello timido con le magliettine, ormai, no, la capezza d'oro e il fisico palestrato sono gli aspetti fondamentali
che,
per,
diciamo,
presentarsi.
Che ormai tutta la il mondo di questi big della Silicon Valley si sta muovendo verso questo modello.
Sì, quindi per non sfigurare, senz'altro bisogna fare così. Ricorderete, no, che Zuckerberg è un'altra di quelle persone fissate tipo con MMA, sì. Che, per carità, non voglio dubitare che esistano anche persone con sale in zucca che praticano MMA, però diciamo che in percentuale minore, ecco, questo me lo concederete statisticamente.
Sì, ma in genere non sfidano gli altri a combattere nel Colosseo, mi pare.
Nel Colosseo l'hanno sfidato e tu ricordi benissimo. Ma poi dopo da lì, se vi ricordate, ma si è detto no, non al Colosseo, a Pompei, anzi non a Pompei, facciamo a casa mia, anzi
non lo facciamo proprio, perché tanto
sì. Trump si era ritirato, diciamo, sì, no, Musk si era ritirato, scusate, era
perché sennò poi si vede che il fisico di uno dei due, come ha dichiarato, deriva da un uso massivo di Ozempic.
Non so cosa sia.
È un farmaco, quello per dimagrire, è l'antidiabetico che per ora sta spopolando negli Stati Uniti come cura dimagrante, come effetto collaterale per di peso, di conseguenza.
Ma questa è una fantastica anticipazione, quindi, che
anticipazione è famosa, che Musk ha fatto. Sì. No,
dico, essendo una fantastica anticipazione su un tema su cui noi torneremo, e come.
Ah sì,
come se fossi un tech bro.
Esatto, mangia, questa sarà una prossima trasmissione.
Cioè, che voi, noi postiamo quello che loro mangiano.
Esatto.
In un certo senso. Quindi ho capito, quindi sta ruota di questo antidiabetico.
Sì, è dimagrito, perché se vi ricordate sono uscita una serie di foto di Musk che era diventato praticamente obeso, poi è ridimagrito, ma è rimasto col farmaco, l'ha pure dichiarato. Quindi,
ho capito.
Sfruttando massivamente farmaco, oltre ovviamente le dosi consigliate.
Vabbè, del resto, se mi sento un po' scienziato, però
se mi sento un po' Dio, posso fare certe cose.
Certo, e chiamare tutto questo biohacking.
Sì.
Così. No, perché era, certo, sono soltanto le altre persone che seguono le diete in maniera sregolata, io invece sono un genio. vabbè, l'abbiamo presa, mi sono perso, che siamo parlando, sì, dei social media, dei social media. Quindi in questo videomessaggio Zuckerberg andava a presentare questa svolta, quindi una svolta in cui Meta si preparava a diventare come X. Del resto X è al governo del paese in cui lui vive, sì, e la sua azienda pure, sì, nel senso non è che è presidente del governo, ma comunque è ben piantato nel governo e quindi converrà adeguarsi e anzi aderire pienamente. Ora, no, innanzitutto una prima riflessione su come evidentemente, no, queste comunque è stato una delle, secondo me, no, dei momenti in cui è stato più chiaro che le aziende del Big Tech davvero non erano allineate in nessuna maniera con le cause progressiste, nemmeno lontanamente, e non era solo X. Probabilmente chi ci ascolta se ne era già reso conto da un po', ma io penso che però l'immagine di generico progressismo, no, alla fine su il doodle per il Pride Month c'era, no? Questo, come dire, almeno nel contesto italiano e comunque anche in quello statunitense, sono evidentemente le prese di posizioni comunque chiare, per quanto anche facili e prese da molte aziende, senz'altro sono letteralmente pinkwashing, e tuttavia, no, comunque le allineava con quella parte di mondo. E questo dura finché conviene, finché c'è un interesse. E a quanto pare negli Stati Uniti forse la mossa giusta da fare per vendersi bene non è più quella di dichiararsi, dichiarare quindi le proprie piattaforme, delle piattaforme che sono dalla parte comunque dei diritti civili e sociali, ma invece quella di seguire una strada del tutto opposta e allinearsi con chi ha vinto le elezioni.
Sì, chiaramente, diciamo, quello che appare è questo. E del resto non è solo questione che appare, c'è Zuckerberg l'ha proprio detto in una delle discussioni, che dei videomessaggi che dicevi tu, appunto, ha detto chiaramente che comunque diciamo una serie di cose le stanno facendo, perché chiaramente ora c'è un'amministrazione che ha di sensibilità diverse su quegli argomenti, quindi queste cose derivano anche dagli americani che hanno scelto questa amministrazione, e quindi loro, insomma, chi sono loro per opporsi a quest'onda?
Certo.
Poi ovviamente, diciamo, c'è da dire che loro chiaramente appartengono alla categoria di persone che sono più che traggono vantaggio da questa cosa, quindi
certo, assolutamente, quindi nessuna intenzione di opporsi, ora
nessun motivo, tra l'altro, a parte l'intenzione, però nessun motivo di opporsi,
certo. Ora, come sempre in questi casi, no, come, o in ogni momento simbolo si vede sempre, ma quindi da quel momento è cambiato tutto o non è cambiato niente, o una via di mezzo, e chissà, io quasi quasi, no, sarei stato più tra quelli che avrebbe detto che non è cambiato niente, nel senso, hanno senz'altro gettato la maschera, ma i limiti strutturali di queste piattaforme sono tali e quali, altre cose non sono tali e quali, stanno oggettivamente peggiorando, ma all'interno di ma non direi che si tratta di una svolta a 180 gradi, ecco, cioè nel senso le persone razzializzate su Facebook già avevano meno diritti degli altri, non è che prima vivevano in un posto scevro da queste problematiche, assolutamente, e già Facebook attivamente aveva delle responsabilità che sapeva, che riconosceva internamente, ma poi negava pubblicamente, e che tutti quante le persone che volevano informarsi sapevano, riguardo alla perpetuazione dei vari crimini d'odio, della violenza, no, dell'aumento del razzismo. Quindi diciamo, anche già se erano questo tipo, sì, di piattaforma.
Sì, ma c'era comunque una differenza, cioè nel senso, queste cose venivano, anche se ovviamente Facebook avrebbe potuto fare delle cose, non le faceva. Comunque, diciamo, la cosa era presentata sempre come un fatto, diciamo, una circostanza quasi inevitabile, sì, cioè determinati bias razziali venivano visti come un difetto di funzionamento nell'algoritmo, cioè l'algoritmo funziona in questa maniera, siccome gli utenti interagivano allora venivano fuori cose razziste, ma perché non era possibile strutturare la cosa in maniera tale che non venissero fuori queste cose, perché appunto quella era l'interazione, quella erano gli hype, cioè veniva messo come una cosa, cioè che Facebook avrebbe voluto ma non poteva per come funzionava, era un impegno troppo grosso.
Sì, è una sorta di compromesso, no? Sì, cioè sì. Dico, in qualche modo va bene, ok, non è che rispondiamo solamente in effetti a questi valori etici, teniamo da conto anche il profitto e bilanciamo le due cose, quindi in effetti a volte non possiamo fare alcune politiche perché insomma dobbiamo pure dire qualcosa.
Sì, noi vorremmo farle, ma comunque ci avremmo troppi problemi a farle, questa esatto. È l'idea. Questa cosa ora è cambiata profondamente perché ora chiaramente si dice noi non le faremo queste determinate politiche, cioè, perché come dire, lo zeitgeist, per usare un termine, sì, è questo.
Sì, sì, si sono proprio riferiti attualmente non usando il termine zeitgeist ma usando l'espressione il dibattito mainstream, per dire la cosa a cui si dovevano allineare. Ora, ci sembra interessante segnalare un articolo di non tanto tempo fa, di la settimana scorsa, di Valigia Blu. Valigia Blu con l'articolo a firma Arianna Ciccone e dal titolo Addio Facebook e Instagram, è ora di ricostruire le nostre case digitali, annuncia sostanzialmente il loro disimpegno dalle piattaforme di Meta dopo che avevano già lasciato qualche tempo fa, per l'esattezza ad ottobre scorso, avevano già lasciato X e ora hanno deciso dopo questo annuncio di lasciare anche Meta. Va detto che l'articolo è interessante ma anche, come dire, magari da parte nostra nemmeno del tutto condiviso, visto che come dire, non è che proprio negano completamente il fatto che i limiti ci sono sempre stati, però sembrano un po' riportare molti dei peggioramenti a una svolta recentissima, se non che tutto quanto nasce il 7 gennaio con l'annuncio di Zuckerberg di cui parlavamo, però quasi. Quindi anche alcuni altri fatti che vengono riportati vengono un po' presentati come una svolta recente. Fatto sta che comunque la cosa mi sembra comunque significativa, perché mi sembra che paradossalmente avevamo già visto un'ondata di nomi che si sfilano dalle grandi piattaforme social, soprattutto da X, ma in realtà anche da Meta. Avevamo visto per esempio i vari Le Monde, che insomma una testata che non ha bisogno di presentazioni, sottrarsi proprio citando i moltissimi difetti già da prima di questo momento, e così varie altre. Anche il Guardian, no, aveva molto riconsiderato le sue posizioni e hanno, diciamo, sia in parte si sono proprio sfilati o in parte hanno problematizzato pubblicamente la loro stessa presenza, quindi non semplicemente hanno parlato in maniera critica di quel social network ma l'hanno messa in discussione. Questo paradossalmente lo si era visto più con con quei nomi che sono quasi delle istituzioni, di quanto lo si era visto tra gruppi medio piccoli. E quindi, no, per capirci, a rimanere sul vicino a noi, non l'avevamo visto, no, questo tipo di uscite da queste piattaforme tra i collettivi che animano le realtà di movimento intorno a noi. Grosso modo c'è chi c'è e chi non c'è, e i più ci sono, ma non ho visto grosse fuoriuscite, e nemmeno tra quei nomi, diciamo, che senz'altro non conterei tra i collettivi di movimento, ma comunque tra quei nomi piccoli ma rilevanti, no? E Valigia Blu può essere anche un po' uno di questi, che comunque rivestono un po' questa forma di ruolo. Anche la radio evidentemente è una di queste. Da lì non si era visto, no, molto in questo senso, non si era vista una messa in discussione. Forse nell'idea che mentre alle Monde ci hanno le spalle larghe, noi invece non le abbiamo e per questo ci affidiamo a queste piattaforme, perché sono forse la nostra ultima speranza, no? Un po' forse questa potrebbe essere una razionalizzazione di quello che avviene, o per meglio dire di quello che non avviene. Insomma, uno spunto che sicuramente vi consigliamo, comunque raccoglie molti dei argomenti contro la, diciamo, poi in fondo anche contro l'essenza dei social media per come sono, quindi per il modo in cui condizionano la nostra capacità di informarci in maniera sana, riprendono una serie di interviste sicuramente interessanti e insomma una lettura utile e magari anche un modello da seguire. E visto che parlavamo di giornalismo, non so se tu ti eri preparato, la notizia che invece io non mi sono preparato, ma che posso comunque iniziare ad introdurre, che ci parla di alcune recenti rivelazioni sull'utilizzo di malware da parte dell'ennesima compagnia israeliana.
In realtà no, però diciamo possiamo comunque parlare.
Ma chi ha bisogno di prepararsi quando, okay, vabbè, nel senso, noi, quando ci siamo preparati già da prima. Infatti quello che abbiamo visto è l'emergere di una nuova società che, indovinate da dove viene, ma il quiz è davvero troppo semplice, che si occupa di malware e che fornisce i suoi servizi, per così dire, per quanto ne sappiamo, soprattutto in Occidente, ma poi insomma direi,
vabbè, in Occidente non lo sappiamo, perché in Occidente magari viene fuori più facilmente perché noi siamo in Occidente, però in realtà diciamo il mercato di queste aziende diciamo è quanto mai globalizzato e quanto mai trans raggruppamenti, cioè perché questa azienda è un'azienda diciamo nuova tra virgolette, cioè meno nota delle altre, ma nel caso delle aziende più note queste servivano paesi dell'Occidente, come servivano paesi non allineati, come servivano paesi dell'altro blocco, che ora diciamo potremmo dire quello dei BRICS, ecco. Sì. Quindi diciamo noi semplicemente siamo più attenti all'Occidente perché probabilmente abbiamo una più maggiore facilità di reperire informazioni a proposito dell'Occidente.
Certo.
Comunque questa società che si chiama Paragon, che è un'altra società israeliana, c'è da dire se ormai questa, diciamo, si sarebbe ragionare se ormai questo si può considerare un prodotto tradizionale di Israele.
Dici?
Si sai com'è non lo so, i zoccoli di legno, l'olanda,
il mandolino,
qualsiasi, tra i prodotti tipici di Israele ormai possiamo annoverare gli spyware, i sistemi di infiltrazione.
Sì, secondo me manca poco, non so quanti anni servono, ma se manca poco.
Sì, sì, diciamo ormai c'è una lunga tradizione. Comunque, praticamente questa società, questa Paragon Solution israeliana, ha fatto uno spyware che si chiama Graphite, non so come lo pronunciano loro, e con cui ci hanno spiato vari giornalisti giornalisti o persone diciamo impegnate. Si parla di una centinaia di persone divise in 24 paesi, per questo suppongo che non sia solo l'Occidente. Allora, praticamente quel tipo di spionaggio che veniva fatto tramite WhatsApp.
Sì.
Nel
senso che probabilmente WhatsApp, da quello che si capisce, poteva essere il canale di infezione.
Sì.
Quindi poi non è che ti intercettavano solamente WhatsApp.
Sì,
probabilmente intercettavano molte altre cose, però a volte sì, WhatsApp è un canale di infezione.
Sì, sembra che sostanzialmente lo spyware infettava i dispositivi usando un PDF che veniva fatto circolare nelle chat.
E ciononostante, però, uno potrebbe pensare: ah, okay, quindi se mi mandano un file e io lo apro, quello poi mi fa un virus. Ma pare che si tratti di un malware di quelli cosiddetti zero click, quindi sì, in cui non serve interazione.
Cioè, semplicemente lo ricevi e gli automatismi del sistema sono sufficienti. Ecco.
Gli automatismi del sistema cosa sono? Spesso c'è una parte di preprocessamento in cui magari ti fa un'anteprima, no? Per cui tu magari nel file vedi l'iconcina con la prima mezza pagina, già magari si vede, oppure anche magari avviene una leggera indicizzazione, in modo che se poi dopo c'è un sistema di ricerca tu questo lo puoi rimettere più in fretta. Capite che riuscire a mettere un malware in una parte comunque così piccola, più limitata per definizione del sistema, è più difficile, però di malware con zero click ne abbiamo già visti.
Sì, sì, diciamo sì. Quello che otteneva questo spyware era sostanzialmente un accesso al dispositivo, tra cui anche i messaggi scambiati su WhatsApp. WhatsApp, che in teoria ci avrebbe la app, cioè sarebbe la chat, sarebbe crittografata, ma se tu hai l'accesso al dispositivo, questa cosa non vale, cioè non ha nessun effetto. Non si sa per quanto tempo è durato l'uso di questo spyware, cioè l'attività di questo spyware. Diciamo, l'hanno scoperto e l'hanno l'attività è cessata a dicembre, quindi un paio di mesi fa. Tra le varie persone spiate, allora, su questa cosa è interessante, sono interessanti due cose. Uno è il fatto dei governi che lo utilizzavano, che abbiamo già detto. L'altro è il fatto che c'era una sorta di reticenza, da quello che appare, nei confronti delle persone infettate da questo spyware. Cioè, questo spyware non è diventato subito famoso, cioè praticamente chi a quanto pare era stato coinvolto non lo diceva. Le persone coinvolte in questo caso sono state avvertite direttamente da WhatsApp, cioè sì. WhatsApp stessa che si è accorta del problema e ha avvertito tramite WhatsApp le persone coinvolte, e poi ha mandato una lettera di diffida alla società, perché sostanzialmente questa società ha sfruttato il sistema di WhatsApp, quindi ha bucato WhatsApp, quindi certo. Diciamo il WhatsApp
o anche soltanto magari l'ha utilizzato come canale di distribuzione, sì, comunque, ma questo è comunque rientra nei term of service,
esatto,
del
esatto.
Sistema, tu chiaramente non puoi utilizzare un canale di chat come un metro di distribuzione di malware.
Non penso che ci sia scritto da nessuna parte. Che
poi c'è scritto.
C'è scritto sicuramente che non lo puoi fare, esatto. Che c'è difficile che ci sia qualcosa di scritto che ti permette di appigliarti al fatto di poterlo fare.
È la mia libertà di espressione. Volevo mandare un PDF con la sorpresa.
Comunque, diciamo, la cosa particolare è che questa cosa, quelli che erano stati coinvolti, a quanto pare non c'è stata una disclosure di informazione, diciamo che poi è arrivata subito dopo, perché c'è qualcuno che ha diffuso l'esistenza di questa cosa.
Sì, infatti quando è uscita la notizia molti gruppi, no, l'hanno commentata, e si parlava di numeri un po' generici, si parlava di un elenco di nazioni che erano coinvolte, numeri vaghi, si parlava di 35 clienti governativi, che potrebbero quindi essere anche meno di 35 governi potenzialmente, sì. Perché magari, no, nel caso magari d'Italia immagina di vendere la polizia e i carabinieri,
esatto, il SISMI e il SISDE che decidono di entrambi di comprarlo all'uno all'insaputa dell'altro,
per esempio. Insomma, quindi questo potrebbe essere, no, una stima, e in realtà c'è il nome di una sola persona coinvolta, non nel senso che ce n'è una sola, ma nel senso che deduco che il consiglio, non lo so, la decisione di molte persone che hanno ricevuto il messaggio che le informava di essere state molto probabilmente intercettate da non si sa quanto tempo, molte persone hanno valutato di tenere questo fatto comunque segreto, immagino per aspetti di proseguimento delle indagini. Non ha fatto così, invece, per quanto ne sappiamo, una sola persona, che è Francesco Cancellato, che è il direttore di fanpage.it, quindi una testata italiana.
Per notare, non è che è l'unico giornalista che era stato coinvolto, c'erano tanti giornalisti, però comunque sì. sono stati più riservati, ecco.
Sì, invece questa persona l'ha detto espressamente, ha detto: ho ricevuto questo messaggio da WhatsApp in cui c'è scritto: a dicembre WhatsApp ha interrotto l'attività di una società di spyware che riteniamo abbia attaccato il tuo dispositivo. Le nostre indagini indicano che potresti aver ricevuto un file dannoso tramite WhatsApp e che lo spyware potrebbe aver comportato l'accesso ai tuoi dati, inclusi i messaggi salvati nel dispositivo. Dopo aver ricevuto questo messaggio, anche a seguito di una verifica di analisti indipendenti, sono iniziate le analisi tecniche sul dispositivo necessarie per valutare l'effettiva portata dell'attacco. Non si sa ancora, almeno non pubblicamente, non ci sono alcun report che lo dice, quali sono stati i clienti effettivi, diciamo, come dice in gergo, né quali sono state altri bersagli di questo sistema. Quindi, per esempio, capire se in questo caso Francesco Cancellato sia stato effettivamente attaccato se c'era un'indagine oppure, oppure se non c'era un'indagine in corso, e quindi in quel caso si trattava di un'operazione probabilmente dei servizi, visto che stiamo comunque parlando di se davvero sono clienti solamente governativi, altrimenti può anche darsi che si tratti di soggetti privati, che cosa che non mi sentirei assolutamente di escludere, così come non sappiamo se la tecnica utilizzata nell'utilizzo di questo malware sia stata almeno in parte simile, ma sembra di no da quello che leggiamo, a quella utilizzata in Serbia, in cui ricordiamo recentemente è uscito fuori il caso dell'utilizzo di Celebrite come meccanismo di infezione. Celebrite è quindi un dispositivo hardware e quindi non si basa su dei file ricevuti su WhatsApp, ma poi non è mai detto che i metodi di infezione non si concatenino. Diciamo che questo sistema basato su un messaggio zero click sembra molto più significativo, molto più sofisticato, molto più costoso anche, quindi, per capirci, come metodo di quello utilizzato in Serbia, ma poi non escludo che parte magari degli sviluppi siano legati. Insomma, il mercato dei malware rimane un mercato particolarmente dinamico, che non smette mai di offrire dei colpi di scena, e a me sembra particolarmente importante registrare che per quanto ne so io questa è negli ultimi anni l'unica notizia che conferma un'intercettazione tramite malware in Italia a delle persone che non fossero sotto indagine, o almeno di cui non si sa se sono sotto indagine né per cosa. E niente del genere, quindi diciamo, mi sento di scommettere che secondo me non erano sotto indagine, poi lo scopriremo, e forse anche addirittura l'unica intercettazione tramite malware a giornalisti di cui io sia a conoscenza in Italia, quindi mi sembra che in qualche modo infrange comunque un tabù,
diciamo.
Sì, o forse non so, magari una sicurezza, no, che potevamo sentire. Cioè, noi abbiamo sempre commentato di malware dicendo che sono una cosa gravissima, che sono comunque già nel nostro contesto, che ne abbiamo visto il pericolo, però anche in effetti che non notavamo attualmente l'abuso che ci potevamo aspettare, quindi il suo dilagare enorme già anche in Italia. Avevamo notato il loro utilizzo come meccanismo investigativo per le solite inchieste di terrorismo, dove però la terrorismo viene utilizzata per tutto
senso,
quello,
il senso lato, diciamo,
sì, dal minicicciolo in su e a volte anche solo nel pensiero di un minicicciolo. Questo l'avevamo visto, ma questo invece che stiamo commentando oggi è un caso io direi che fa capire che l'allargamento probabilmente già è avvenuto, perché poi ovviamente le cose che scopriamo sono sempre un sottoinsieme di quelle che effettivamente sono successe. E con questo io andrei al prossimo stacco musicale, e noi torneremo dopo questo stacco con un po' di notiziole.